رجعت عاهدها تقعد تعلم ولدها هسه رجعت عاهدها تقعد تعلم ولدها يغزل شباك وفطار ينزل براس.
Ed eccoci di nuovo in diretta, come avevamo detto poco fa, con Marilia della Rete Mediterranea delle Librerie Indipendenti. Ho detto giusto?
Sì, ciao, ciao, grazie, ciao. Grazie di questo spazio.
Bene, con te, insomma, volevamo un po'. Abbiamo letto il vostro comunicato, insomma, su quello che è venuto all'Educational Bookshop di Gerusalemme, la libreria, ma poi anche grazie a voi che la Radio ha potuto fare a novembre scorso questa iniziativa proprio con Mona, di presentazione appunto del libro che era uscito insomma da poco, grazie insomma all'invito che avete fatto voi di questo giro in Italia. E quindi se ci raccontavi un po' di più sia della rete sia di questa vicenda, sai, ulteriori informazioni.
Sì, allora domenica scorsa 9 febbraio la polizia israeliana ha fatto irruzione in una delle tre sedi della storica libreria Educational Bookshop, che ha due sedi a Saladin Street a Gerusalemme Est e una nell'American Colony, e si tratta di un'istituzione culturale vitale per Gerusalemme Est, non solo per i palestinesi ma per tutta la comunità internazionale che la frequenta da tantissimo tempo. Tra i primi che hanno protestato per questa irruzione c'è stato il premio il Book Prize, Pulitzer e Matthew Teller, per esempio. E i proprietari sono una famiglia, hanno arrestato la famiglia Muna, e domenica scorsa hanno arrestato Mahmoud e suo nipote Ahmed, con prima un'accusa di incitamento all'odio che è stata poi rimossa, e infine hanno dichiarato che stavano disturbando l'ordine pubblico e hanno prelevato una decina di libri. Tra l'altro questa polizia che l'ha presi doveva guardare col Google, erano libri in lingua inglese, doveva guardarli col Google traduttore perché non la capivano, e comunque erano alcuni libri anche, per esempio c'era il libro di Bansky sui muri di confino, poi che so, il libro di Lampapè, insomma erano libri anche di autori israeliani, un libro per bambini di disegno in cui c'era la frase dal Giordano al mare, e per loro anche quella era incitamento all'odio. Come diceva Matthew Teller, questo è un gesto per spaventare e intimorire una comunità di persone che invece nella città vecchia di Gerusalemme Est è sempre stata solidale e ha attraversato i confini culturali, religiosi che adesso si vogliono rappresentare così in maniera così netta e così estrema. E Mahmoud, voi l'avete conosciuto, è venuto a novembre perché insieme a Matthew Teller, che è un autore inglese, con la casa editrice Gaza ha pubblicato un libro che si intitola Daybreak in Gaza, che è una raccolta di storie di testimonianze di persone che sono rimaste intrappolate a Gaza. Lui ci spiegava, appunto, è venuto a Roma, è venuto a Napoli all'Università Orientale di Napoli, faceva un tour in Europa per presentare questo libro, e ci spiegava che aveva il bisogno almeno di fare sentire le loro storie e dire che esistono, perché una delle azioni del genocidio in corso è quella di cancellare, no? Il popolo, la sua cultura e quindi anche le sue istituzioni culturali. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Mahmoud perché è stato uno dei primi aderenti alla sua libreria, lui in prima persona ha partecipato tantissimo a questa associazione, adesso è un'associazione, è un network che abbiamo creato durante la pandemia tra le librerie indipendenti del Mediterraneo, ed è venuto insieme a una libreria di Tel Aviv, la Sipur Pashut, una libraia israeliana ebrea di origini iraniane, Mira Rashti, perché loro lavorano insieme per grant per tradurre dei testi in arabo e in ebraico. Quindi una realtà che ci racconta la complessità della situazione La rete delle librerie è una rete che di cui fanno parte alcune librerie del sud del Mediterraneo, delle sponde sud del Mediterraneo. Abbiamo una libreria di Tangeri, le Insolite, Gaderito, e due librerie turche, una greca, e poi alcune librerie di paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, dell'Italia, Spagna e Francia. E l'obiettivo è proprio quello di fare delle nostre differenze culturali e linguistiche una ricchezza reciproca, metterle in comune e domandarci che cosa ne è di questo Mediterraneo.
Avete una lingua in comune, o anche uno degli impegni è tradurre nelle varie lingue? Questo è un po' il problema.
Questo è complicato. Poi di fatto nelle riunioni online e anche in presenza, quando ci siamo visti in presenza con alcuni dei librai, la lingua comune rimaneva l'inglese.
La lingua dei colonizzatori.
Però l'obiettivo era quello anche di lavorare nei social e nel sito web per rappresentare tutte le lingue presenti. E siamo ancora in work in progress, è complicato. Siamo riusciti finora appunto a fare alcuni percorsi di viaggi letterari. Adesso noi stiamo per raggiungere le librerie turche a Istanbul con un piccolo gruppo di un book club, e per seguire la seconda tappa di un festival itinerante che ha avuto una prima tappa qui a Siracusa, da dove vi sto parlando, dalla libreria storica che gestisco, la Casa del Libro Rosario Mascali, e poi appunto la seconda tappa sarà in Turchia. È molto complicato, però i librai praticano quotidianamente questa accogliere i diversi punti di vista o lo sguardo diverso sulle cose. Aprire un libro significa anche proprio rendersi disponibile a sentire il punto di vista di un altro sulla vita, sull'essere umani, no? Sull'esistenza.
Sì, diciamo avere un'opportunità di approfondimento, di riflessione, che non è così veloce, che come ci rimandano a volte gli strumenti attuali, no? I social, che hanno poche parole, tante immagini, quindi si basano su un altro tipo di impatto, no? Forse più anche a volte faticoso leggere un libro, però insomma sicuramente ci permette di fermarci e riflettere un po' di più.
Sì, ti permette di ragionare sulle cose in maniera non reattiva, ecco, e quindi ti consente la libertà di pensare, di ascoltare e di porti delle domande, di lasciare che l'altro ti faccia da specchio, ti ponga delle domande a partire dal suo punto di vista, per quanto diverso e confliggente. Ovviamente la disponibilità deve essere quella del dialogo pacifico, non dell'aggressione, e il fatto che una libreria diventi oggetto di un'aggressione in questi tempi davvero ci lascia sopraffatti, perché è troppo forte il richiamo a memorie fasciste,
certo,
no? A regimi, a eventi che abbiamo già visto. Ed è chiaro che questa è un'azione intimidatoria che è rivolta a tutti noi, a tutti i librai. Ovunque le librerie sono luoghi di spazi di espressione libera, altrimenti non sarebbero tali, no? I librai accolgono punti di vista diversi, libri magari con i quali non condividono tutto, però e anche persone con le quali non condividono ogni cosa, ma gli lasciano la possibilità di parlare, il diritto di esprimersi, come diceva Voltaire. E invece in questi tempi è diventato un atto sovversivo e pericoloso. Siamo veramente.
Sì, no, infatti anche quello che leggevo nel vostro lungo comunicato è che poi appunto di adesioni, di proteste ci sono state non solo parte alcune figure, come dicevi te, israeliane, tipo il presidente di Bethlehem, se non erro, ma anche decine di giornalisti stranieri che hanno portato la propria solidarietà e hanno protestato.
Sì. Anche figure diplomatiche, perché appunto l'American Colony è un luogo frequentato da anche figure istituzionali, funzionari che lo conoscono. Questa della libreria di Mahmoud è una storia è lunga più di 40 anni ed è una storia familiare di librai, e quindi sono noti a livello internazionale e hanno una stima tra i loro frequentatori enorme, proprio per la capacità di comunicare. Io poi devo dire che ancora,
cioè, quello che un pochino stupisce anche le contraddizioni, no, in atto, perché proprio leggevo nel vostro comunicato che l'ambasciatore tedesco in Israele, Stephen Seibert, dice, ha scritto sulla rete che conosce appunto la famiglia Moona, che è un'orgogliosa famiglia di Gerusalemme palestinese che persegue la pace eccetera, e quindi ha espresso preoccupazione per l'arresto di Mahmoud Ahmed. E poi quello che invece leggiamo d'altra parte, che ne so, che le università tedesche vietano le lezioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. Infatti cioè, giusto per dirti una notizia di queste di questi giorni.
Ma anche
no?
Noi quando abbiamo ospitato qui Francesca abbiamo avuto diverse difficoltà, perché purtroppo alcuni comitati legati alla comunità ebraica di Roma hanno protestato chiedendone la censura. Purtroppo Francesca ormai è molto abituata a questo tipo di reazioni, e comunque siccome nella grande storia gli interessi dei potentati ci sfuggono, noi cerchiamo di agire proprio nelle piccole storie, nei piccoli gesti. Adesso appunto in solidarietà a Mahmoud e Ahmed, ai quali per 20 giorni, adesso sono ancora agli arresti domiciliari per 5 giorni, e comunque per 20 giorni gli è stato vietato di entrare nelle loro librerie.
Cioè praticamente comunque il reato, mettiamo così, che gli viene imputato
è... Il reato è fare il libraio.
No, perché parlavi di... disordine, di ordine, problemi di ordine pubblico, cioè che vuol dire? Una libreria può creare... cioè, che ne so, rumori molesti.
Le librerie indipendenti sicuramente sono volano di momenti di riflessione, di dibattito, di discussione, a partire dai libri, a partire dalla presentazione e dalla discussione con autori e con libri. Ma dire che questo è un gesto di disordine pubblico mi sembra di essere in un distopico veramente allucinante. È un gesto intimidatorio, è chiaro, ma la cosa grave è appunto che li intima di non lavorare per 20 giorni, un mese, di non contattare gli editori, i rappresentanti dei libri, perché questo sarebbe un reato. Sono sotto osservazione, questo è proprio un volerli minacciare. Certamente nella libreria di Mahmoud si parla della cultura palestinese, di autori anche scrittori palestinesi, ma allora è questo il reato, forse?
Esistere come palestinesi. D'altra parte già era reato poter mettere una bandiera palestinese, perché un'altra cosa che leggevo, sono stati quasi sequestrati tutti i libri con bandiera palestinese.
Sì, solo che Gerusalemme Est è un territorio formalmente dei palestinesi e illegalmente occupato dall'esercito israeliano. No, siamo nelle solite contraddizioni di questo contesto.
D'altra parte, insomma, che loro da occupanti, e ormai l'intenzione è abbastanza chiara, a parte quella di Trump di comprarsi la striscia di Gaza come se fosse in vendita, però senza i 2 milioni di palestinesi che ci abitano, così i vari ministri israeliani, da Smotrich a Gantz, cioè insomma, Ben Gvir, scusa, non Gantz, che se n'è andato, chiedono sempre di più l'annessione della Cisgiordania, praticamente ormai di Stato palestinese forse sono solo i nostri, oserei dire, patetici, per non usare altri termini, politici nostrani, che continuano a parlare di Stato palestinese ben sapendo di mentire, che è impensabile costruire uno Stato palestinese neanche nelle intenzioni di Israele, cioè del governo israeliano attuale. Non lo era manco prima, però insomma adesso è palese.
Sì, devo dire che però quando tu dialoghi con le persone, per esempio appunto la notizia immediata di questo arresto a noi l'ha dato la libraia di Tel Aviv, e ci ha anche inviato una serie serie di link a gruppi di popolazione mista, sia israeliana che palestinese, che stanno movimentando la scena, di cui non si parla, semplicemente non si parla.
No, ma infatti io mi riferivo ai governi e ai politici.
Quello è un altro scollamento molto grave che purtroppo è avvenuto. Io su questo ovviamente non che dire, voglio dire, Tajani oggi ha detto che non se ne può parlare di due stati palestinesi, due stati, uno palestinese e uno israeliano. Probabilmente la cosa più sensata è tornare al discorso di Edward Said, di uno stato che rappresenti tutti i popoli, ma l'idea folle è avere, un po' come fanno in India al BJP Party, avere l'idea che si possa creare uno stato con un'omogeneità etnica e culturale a partire da un'appartenenza religiosa. Non credo che neanche gli israeliani vorrebbero essere parte di questo strano sogno.
No, anche perché pure loro appartengono a realtà molto differenti, come dici te, però in questo momento le minoranze o le maggioranze hanno il potere, e quindi in questo momento, ormai da anni, insomma, quella che poteva essere anche giustamente, no, tu ricordi alcune esperienze magari di sinistra che hanno saputo un po' pensarla in maniera differente. Ci sono delle associazioni, dei compagni, gli anarchici contro il muro, mi ricordo degli anni passati, che comunque delle battaglie l'hanno fatte, anche che sostengono anche ai confini, insomma, sempre confini dell'occupante, no? Però non hanno sicuramente un peso forte in questo momento nella società.
No, certo, comunque credo che sia autolesionista da parte degli israeliani agire questo, da parte del governo agire in questa maniera, perché non si può risolvere una questione come nel modo farnetico, una questione di questo genere. Cioè loro sono un popolo che è stato cacciato e che sta cercando una propria terra, e cacciano un altro popolo. È proprio delirante come comportamento, l'unica maniera per
pure questo risolvere un popolo stato cacciato. È un altro dei falsi miti, se uno legge anche un po' alcuni storici israeliani, lo stesso William Papp, no? Che è un po' un falso mito, nel senso, a meno che non ci riferiamo, capito, alle immagini degli esodi biblici, e quindi insomma, come di storico non c'è.
Sì, questo è anche vero, però in qualche misura nella loro percezione è così,
certo.
Perlomeno da buona parte dell'Europa, dove nella Seconda Guerra Mondiale sono stati eliminati 6 milioni di ebrei. Però ecco, da questo poi a pensare di poterlo risolvere ammazzando una popolazione autoctona e occupando nel territorio, mi sembra proprio delirante, non sensato, effettivamente non sensato.
Beh, diciamo,
d'altronde,
certo,
fronte a tutto ciò noi vediamo anche il totale silenzio dell'Occidente,
certo.
No?
Sì,
e tu dici, ma risorgerà un'altra massa, risorgerà un'altra resistenza, non puoi pensare che bombardando tornerete ai trattati di pace, ai tavoli di pace tanto velocemente. È chiaro che susciti una reazione altrettanto aggressiva,
certo.
Però non sembra esserci questa lucidità nella mente degli israeliani, del governo israeliano, come non c'è nella mente di Trump, quindi probabilmente quello è un livello ormai delirante.
Sì, dobbiamo anche pensare, magari l'abbiamo detto insomma tante volte, no? È una delle esperienze di colonialismo di insediamento che riprende anche alcuni modelli, comportamenti dei secoli passati, manco del secolo scorso, anche di quelli precedenti. Pensiamo all'immagine degli indiani e dei cowboy, tra virgolette, no? Dei nativi americani chiamati all'epoca indiani, su cui si è costruito e solidificato l'idea degli Stati Uniti d'America, no? negando i diritti alle popolazioni native e rinchiudendoli in riserva, un po' così. Israele un po' in
sì,
piccolo
vorrei,
ripropone questo dirti, modello.
Sì, io vorrei dirti, noi come persone singole, come semplici librai per esempio, cosa possiamo fare rispetto a questi grandi eventi, questi grandi poteri che sembrano ormai incontrollabili? Secondo me una delle forme di resistenza possibile è proprio questa, cioè adesso in rete stiamo mandando un appello in solidarietà dei librai, perché proprio con queste si è smosso già, si sono smosse persone in Inghilterra, in Spagna, in Francia, in Turchia, in Grecia, cioè è proprio con questi movimenti, a partire dalle piccole storie, che poi smuovere qualcosa ancora può cambiare qualcosa, e soprattutto puoi mantenere un minimo di umanità, no? Non sentirti impotente, non essere indifferente rispetto alla vicenda di un libraio che sta in un altro paese.
Certo, e soprattutto dar voce, raccontare quelle piccole storie che oggi non interessa quasi più a nessuno, no? E che invece sono determinanti per la capacità di un territorio, di un popolo di resistere, ma sia in Palestina sia qui da noi. Immagino che avvenga lo stesso quando si chiude una libreria in uno dei nostri quartieri di periferia, quando viene attaccata, a Roma è successo, no? Saccheggiata, sgomberata. E quindi credo che siamo.
Ecco, esatto, il punto è per noi che le librerie sono spazi importantissimi per diffondere cultura di dialogo e di confronto tra le persone. Sono spazi, per esempio, nei centri storici turisticizzati, in cui ancora ci si incontra tra persone e non siamo solo consumatori, sono luoghi in cui può essere interessante sentire il punto di vista di un altro, può essere interessante scambiarsi delle cose a livello umano che vadano oltre gli oggetti, no? E quindi sono luoghi di resistenza umana, di resilienza in questo tempo storico. Per questo è importantissimo che resista Mahmoud, esista la sua libreria, che è già, appunto, non è una qualsiasi, ecco, ma come che resistano anche le altre librerie, anche quella dell'israeliana Sigur Pashut, della israeliana Mirarashi, perché anche quella è un luogo di resistenza contro questa cultura bipolare, dicotomica, in cui l'unica soluzione è quella di sopprimere l'altro.
Sì, diciamo, in cui la destra avanza, destra intendendo tutti coloro e tutto coloro che pensano di poter, come Trump o come lo stesso Netanyahu, di poter portare e mettere in atto i propri sogni espansionistici di occupazione, non contando non per niente chi ci abita, la popolazione di un territorio, no? Facendo e disfacendo a suo piacimento. Quindi
sì, vabbè, ma Trump è totalmente delirante.
Però delirante. Intanto sta facendo gli accordi con la Russia sull'Ucraina, vuole 500
certo.
miliardi
purtroppo
di terre rare.
Certo.
E smette di dare soldi e aiuti all'Ucraina. È tutto così. È tutta una questione di soldi, di mercato, insomma, come dire. Quindi.
Sì, beh, bisogna anche dire che la Cina ha subito risposto con altrettanti dazi, quindi non siamo più in un mondo come se lo immagina Trump, in cui c'è un unico monopolio del potere, ci sono vari centri nevralgici del potere economico e quindi anche delle influenze politiche. Non credo che sarà un percorso così semplice e lineare neppure per Trump. Però per me personalmente Trump è proprio delirante, è interessante osservarlo per quanto sia nefasto, perché lui rappresenta proprio quell'umanità che si è sganciata completamente dalla radice in se stessi, no? Dalla radice nel proprio limite, che è il tratto caratteristico dell'essere umano.
Vabbè, diciamo che ha un delirio di
ha
un delirio di onnipotenza in termini psichiatrici che dovrebbe farci riflettere in mano a chi mettiamo, no? I bottoni del potere, le armi e quant'altro. Torniamo invece, dicevi che sta a breve farete uscire un altro comunicato.
Sì, lo stiamo per far girare. Questo è un appello di solidarietà ai librai, ecco, ad Ahmed e a Mahmoud. Chiediamo di firmarlo soprattutto ai librai, ma un po' a tutti i frequentatori delle librerie, perché chiediamo che non si aggrediscano spazi come le librerie, appunto, né in Palestina né altrove, ma soprattutto in luoghi di conflitto, soprattutto questo, e speriamo perlomeno di proteggerli, di aiutarli.
Se uno volesse seguirvi in questa esperienza, poter esprimere la propria solidarietà, avete dove vi trova? Avete un sito? Insomma,
allora, c'è una pagina Instagram e Facebook che si chiama MediWiz, Trame Mediterranee, che è il nome breve dell'associazione, del network, stiamo facendo girare, gireremo un po' a tutti questo documento che si può firmare online.
Bene,
lo troverete lì.
Perfetto, io ti ringrazio, magari se avete altre notizie o insomma sia in merito appunto a quello che avviene alla libreria Educational Bookshop, ma anche, come dicevi te, visto siete in procinto pure per andare in Turchia da altre parti, questa radio è, come dire, è ben felice di darvi voci, di raccontare queste storie che appunto hanno la capacità, insomma, di riallargare, di creare possibilità di resistenza, di lotte comune, di far conoscere anche, insomma, realtà che magari difficilmente arriverebbero, no, alle nostre orecchie.
Grazie, lo faremo con piacere, vi teniamo aggiornati. Grazie mille. Grazie anche a voi per il vostro lavoro.
Grazie, ciao, buona serata.
Ciao.